Quando oggi qualcuno dice la Bibbia, abbiamo elettronica, ed è importante però che questa parola di Dio possa veramente incarnarsi nei nostri cuori. È un processo di rivelazione. Come spesso dico, c'è stato un tempo in cui dicevo: Signore, ma perché hai dato la Bibbia? Perché nel nome della Bibbia tutti quanti si ammazzano, fanno le crociate, si distruggono. Com'è facile, purtroppo, interpretare con dei modelli umani quelle che sono realtà spirituali? Com'è facile asservirle al nostro desiderio di potere, di dominio, di controllo? E qua qualcuno potrebbe dire: sono stati loro, gli altri dicono: sono stati loro, no, i cattolici, noi protestanti, riforme, controriforme, eccetera, eccetera. In realtà il problema più grande è che tante volte discutiamo di Dio, siamo esperti nella lettera dello Spirito, ma non entriamo nello spirito della lettera, nello spirito di Dio, nello spirito di Cristo. E io credo che il lavoro tremendo che lo Spirito Santo deve fare è proprio quello di ricominciare sempre, non da zero, perché meno male che lui ricomincia sempre da Dio in noi, ricomincia a tante volte rimettere in evidenza quello che noi siamo riusciti a oscurare con la nostra mente, con le nostre immagini, che non sono le immaginette o le statue, ma che sono quelle molto più pericolose, le immagini mentali, le immagini distorte che ci facciamo di Dio e per le quali troviamo persino un alibi alle nostre negatività. E che è la cosa più grave, cioè nel nome di Dio facciamo qualcosa che, se Dio potesse essere ascoltato mentre lo facciamo, ci direbbe: almeno per onestà non ci mettere che lo fai nel nome mio, ma nel nome del tuo orgoglio, del tuo desiderio di dominio, nel nome del tuo... E lì veramente abbiamo bisogno di ritornare all'essenziale, abbiamo bisogno di una azione. Oggi si ricorda e si celebra la Pentecoste come se fosse il compleanno dello Spirito Santo, della terza persona della Trinità, il momento in cui lui non è nato sicuramente, ma è entrato in campo nell'era dello Spirito. Gli atti dello Spirito nella Chiesa, gli atti degli Apostoli in realtà sono atti dello Spirito Santo nella Chiesa. Ed è importante comprendere che senza lo Spirito Santo nessuno può avere una rivelazione, nessuno, diceva Paolo, può dire Gesù è il Signore se non attraverso lo Spirito Santo. E capite bene anche lì che tanti possono dire Gesù è il Signore, possiamo dire pure Gesù mio, quando ci spaventiamo, quando come un modello, come una cultura, viviamo in una cultura cristiana, noi qui in Italia, Gesù quindi, ma la rivelazione è qualcosa che viene nel cuore delle persone e che in qualche modo deve incontrare la ricerca che c'è in ognuno di noi. In questo senso c'è una via della salvezza, una via della perdizione, non come predestinazione, ma come desiderio di incontrare l'armonia, desiderio di incontrare veramente il più grande progetto di Dio, che è quello di farci partecipi nuovamente della sua divinità. Partecipi della natura divina. Se fossi stato Dio dopo le esperienze negative avrei detto: basta, l'uomo dovunque va distrugge, inquina, ammazza, fa, dice, lo leviamo di torno, facciamo un altro diluvio e consumiamo tutta l'umanità. Ma l'amore va oltre. L'amore, ed è quello su cui brevemente questa mattina vorrei riflettere, ho dato un titolo a questa riflessione che può sembrare ironico, si chiama rompersi per non rompere. Attenzione, già, ecco, nella dimensione semantica anche questa parola può dare luogo a false interpretazioni, perché rompersi oggi lo usiamo in un senso come dire mi sono rotto, proprio mi sono rotto, ma non è questo tipo di esperienza che spesso ci porta a essere delusi. principalmente degli altri, ma poi secondariamente anche di noi stessi, perché tante volte ci si può rompere anche di se stessi, nel senso si può arrivare a un'insofferenza, a un'intolleranza verso se stessi perché si vede che non si riesce a combinare niente di buono. Quindi non stiamo parlando di questo genere in cui uno si stanca, si scoccia e si distacca, e quindi nel momento in cui si tira indietro, si rompe, si scoccia di qualche cosa, diventa ovviamente intollerante, diventa invasivo, diventa aggressivo e quindi rompe. Non è questo, nello stesso esempio, nello stesso senso invece è cambiato completamente quando lo vediamo nel progetto strano di Dio. È un progetto che realmente, possiamo dire, tante volte subiamo. Io tante volte, se devo pensare a come avevo lavorato una vita per rendermi tutto di un pezzo, avere io il potere, essere io Dio, ho dovuto notare che fin dall'inizio Dio ha cercato di rompermi. Il problema è che ci vuole una collaborazione anche in questo, perché spesso anche nelle vicende dolorose, nei test, nelle situazioni più strane che viviamo nella vita, possiamo ancora di più ricostruirci con più orgoglio, con più autoreferenzialità, con più odio e narcisismo, egoismo, eccetera, eccetera. Però devo dire che realmente c'è un'opera, e abbiamo bisogno di capirla, che lo Spirito Santo sta conducendo nella mia vita e nella tua vita, che è farci morire per renderci vitali. D'altronde anche Gesù aveva spesso espresso questi concetti quando diceva: chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, chi ama la sua vita la perde, eccetera, eccetera. Se ognuno non muore a se stesso, prende la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo, eccetera, eccetera. Tante parti della scrittura già nei Vangeli esprimevano questa chiarezza con cui Gesù voleva smontare l'autogiustizia umana, smontare questa attitudine in cui noi siamo legge e noi siamo Dio, per farci comprendere il bisogno di un padre. Un bisogno di qualcuno che non solo aveva dato delle leggi, ma il problema fondamentale è che le leggi non sono automaticamente realizzabili. Questo è un problema incredibile. Il nostro amico Paolo lo viveva con tutta la frustrazione. Io sono in questa trappola incredibile, che il male che non voglio faccio e il bene che vorrei non riesco. E questo è il limite umano. Chi è onesto con se stesso a un certo punto si scontra con l'impossibilità, pur sapendo cos'è bene e male, di non realizzare il bene voluto. Quante volte, quante proponimenti ti fai, dire: no, questa volta mio marito lo devo trattare diversamente, questa volta mia moglie dovrò essere così, questa volta il mio figlio, questa volta il mio capo ufficio, questa volta, e dopo tutti i buoni propositi alla fine ti rompi e rompi, nel senso che ho detto poco fa di rompere, cioè nel senso di scocciarsi. Ma c'è un'altra azione, che è quella che Dio sta conducendo nella mia vita, nella tua vita. Voglio leggere solamente un verso della scrittura, ce ne sono tantissimi. Capitolo 8 dei Romani, verso 12. Dopo aver parlato che colui che ha resuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali attraverso il suo spirito, questa vivificazione, cioè questa vitalità, questa capacità miracolosa che attraverso lo Spirito Santo abbiamo di riprendere vita, di resuscitare quasi ogni giorno lì dove veramente la vita, tutto quello che ci inquina in tutti i sensi, vorrebbe distruggerci, vorrebbe scoraggiarci. Dice: così dunque, fratelli, non siamo debitori all'umano, alla carne, alla tendenze umane per vivere secondo o soltanto da un punto di vista umano. Ecco perché la carne è un modo di tradurre, naturalmente, ma oggi ci sono molti vegetariani e vegani che dicono vabbè, io non vivo secondo la carne, perché la carne l'ho completamente eliminata. No, qui è più importante capire, anche attualizzare alcuni termini, perché la carne in realtà esprime l'umano. L'umano, cioè la risorsa semplicemente umana che Dio apprezza, ma in qualche modo l'umano non riesce a diventare Dio, ma ha bisogno di rompersi, ha bisogno di cogliere la propria fragilità per accogliere qualcosa che è più grande. Rompersi per non rompere. Perché se vivete dal punto di vista umano soltanto, voi morrete. Ma se attraverso lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: Abba, padre, papino. Lo Spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Qua un versetto tira l'altro come un cioccolatino, però mi fermo perché non che facciano male questi cioccolatini, ma voglio focalizzarmi un attimo su questo breve concetto che vorrei questa mattina trasferirvi. Mortificare, cioè mettere a morte, ma attraverso lo Spirito Santo. Questa è una sottolineatura estremamente importante, perché tante volte noi potremmo mettere a morte con delle modalità semplicemente umane di annichilimento, di annullamento, di repressione, di rimozione, e questo sta facendo un sacco di danno. Tante persone si stanno ammalando delle malattie più gravi, autoimmuni o di altro genere, malattie nuove che si vanno scoprendo semplicemente perché hanno cercato di mettere a morte la loro umanità, la loro aggressività, la loro spinta interiore libidica, la loro spinta istintuale, solo con un volli, fortissimamente volli, solo con un senso del dovere, solo con una coerenza etico-morale. Quindi questo morire, questo rompersi non può essere un'autorottura, non può essere una sorta di autopunizione. C'è anche questo meccanismo spesso che si usa oggi, delle persone che continuamente se la fanno pagare perché non sono stati bravi padri, brave madri, eccetera eccetera, ma anche questo è frutto di un orgoglio umano, perché in realtà noi possiamo romperci semplicemente se guardiamo l'alternativa che Dio ci ha dato. Noi possiamo morire a certe attitudini distruttive semplicemente se scopriamo attraverso lo Spirito. Ecco, questo attraverso lo Spirito non è un, tra parentesi, attraverso lo Spirito non è una cosa scontata. Perché attraverso lo Spirito? Perché solo attraverso lo Spirito possiamo parlare e possiamo passare da un mero umanesimo a un cristianesimo, a una vita di Dio dentro di noi, con le risorse incredibili che non tengono più conto del nostro limite umano. Tanto è vero che se qualcuno vi dice di seguire quello che ha detto Gesù, ma senza entrare nelle risorse, vi uccide, vi distrugge, vi fa impazzire, perché è impossibile realizzare certe cose se non troviamo l'energia di Dio, se non troviamo la forza di Dio. Ecco perché ci sono quelli più furbi che dicono: ok, armiamoci e partite. Oppure quando solleviamo un peso fanno finta di sollevare e vi fanno venire l'ernia a voi. Voi dice: ma non stavamo sollevando tutti assieme? Sì, ma io non sono stupido. Tante persone veramente rimangono schiacciate dal loro desiderio di fare il bene. Perché? Perché abbiamo bisogno di scoprire le risorse di pace, di amore, di gioia, e moriremo allora alla nostra bellicosità, alla nostra tendenza al conflitto, a tutte quelle cose che fanno parte dell'essere umano. Una volta mi pare che ha predicato quella riflessione, mors tua vita mea, questa è la logica umana, cioè come a dire: se la tua morte mi può servire, io ti uccido. E non ti devo uccidere semplicemente fisicamente, ma ti uccido in qualche modo, ti faccio fallire, la logica umana, la logica perversa del sistema in cui viviamo è questa, e se non c'è qualcuno che prende, che riceve la vera logica dell'amore, allora l'amore rimane un'utopia, non si potrà più esprimere a fatti in verità, mentre in realtà io credo che l'amore ha bisogno poi di esprimersi. In una parte della scrittura è scritto tutte le cose buone, tutte le cose onorevoli, tutte quelle in cui c'è la fama, tutte le cose pure, siano oggetto dei vostri pensieri, come avete visto noi fare le cose, diceva l'apostolo Paolo, imitateci e l'Iddio della pace sarà con voi. Cioè, non nella teoria, ma nell'azione di operatori di pace, di persone che hanno imparato, stanno imparando a morire a se stessi, a morire a quella parte umana che fino a che saremo in vita cercherà sempre di prendere il sopravvento. Qualcuno mi chiede spesso, dice: ma io non voglio essere più tentato. E devi morire per forza. Anche i grandi uomini, anche i santi più grandi che noi definiamo, perché poi lo sa Dio realmente chi ha raggiunto un livello di santità, hanno le tentazioni e le difficoltà più grandi. Perché? Perché non è un chip mentale, non è un lavaggio di cervello, ma è vivere la risorsa di Dio contro tutti le forze destabilizzatrici, contro le forze di conflitto, di tensione, che vogliono veramente farci diventare homo homini lupus. Oggi sto parlando un po' in latino, però capite il significato. C'è questa tendenza umana in cui cerchiamo di distruggerci, è ancora più grave, lo facciamo nel nome di Dio, e questo è tremendo. Io credo che una delle dimensioni che Dio vive continuamente, Lui che è, attraverso Gesù, morto, ecco, che aveva il potere. Qualcuno, quando c'era Gesù, gli diceva: ma Signore, ma se tu sei il regno, ma perché non chiami tutti i soldati che ti difendono e fanno vedere, fai scendere una legione di angeli e consumali? Ma non era questo l'espressione della vita di Dio? In Cristo c'era questa espressione incredibile, che quello che vinceva non era il potere, la sopraffazione, ma era proprio la pace, era la rendevolezza. Imparate da me che sono umile e mansueto di cuore e troverete riposo per le anime vostre. Questa mattina, concludendo, perché conto molto che lo Spirito ci farà scoprire. Tutta questa dimensione, quindi, è un processo di rottura, di smantellamento. Nel momento in cui iniziamo un percorso cristiano, tante volte noi pensiamo realmente che tutto andrà perfettamente bene, che staremo sempre bene di salute, che non avremo mai debiti, che non avremo mai difficoltà, ma il progetto di Dio è che stiamo bene dentro prima di tutto. Perché? Perché se non stiamo bene dentro non ci sarà nessun luogo su questa terra dove potremo veramente gioire. Anzi, vi dirò che la percentuale di suicidio può sembrare strano, ma è maggiore per le persone che hanno ricchezza rispetto a quelli che sono poveri, perché loro hanno raggiunto magari quello che è la cultura, quello che è una dimensione economica soddisfacente, eccetera eccetera, ma arrivano a capire che questo non li soddisfa profondamente, c'è bisogno di ritrovare colui che ci ha creati. E io credo che il messaggio di Cristo è un messaggio realmente che ci ha portati in contatto con questo desiderio meraviglioso del Padre, che vuole che tutti gli uomini abbiano non una malattia mentale che si chiama paranoia, ma un'esperienza che si chiama metanoia, cioè un rivedere, rivedere da una prospettiva diversa, rendersi conto della fragilità, rompere il proprio guscio, rompere veramente quello che ci impedisce di ricevere Gesù nella nostra stalla. rompere tutta l'autogiustizia, l'orgoglio che ci caratterizza come umani, in cui noi siamo Dio, noi abbiamo il vero Dio, noi, sempre noi, ognuno vorrebbe avere il monopolio dello Spirito. Questa è una grande tentazione, ma che bello sapere che Dio è il monopolio dello Spirito, a parte che non c'è il monopolio, è una terza persona della Trinità e Lui soffia dove vuole, va dove vuole, tocca dove vuole, convince dove vuole, usa dei mezzi per me incomprensibile. Sentivamo l'altra volta, non so da chi, perché ormai tante persone che vedo, che sono stato a un incontro del rappresentante, credo che fosse internazionale di Porte Aperte, un'associazione che opera nei paesi perseguitati, che sono tanti, e ci raccontava, come d'altronde anche qualcun altro ci ha raccontato, che sta avvenendo una cosa incredibile nel mondo musulmano. Gesù compare nei sogni, compare in visioni, si manifesta, perché d'altronde loro lo conoscono, nel Corano è citato, però è citato come uno dei tanti. Si sta rivelando il desiderio, la fame, l'amore che c'è per incontrare la perfetta armonia di Dio. Trova veramente questo spazio nella rivelazione di Cristo, e lì dove non c'è questa opportunità sappiamo che Dio ha altri modi, altre modalità per veramente accogliere le persone che lo cercano con tutto il cuore, al di là del fatto che possano essere vissuti in una cultura tribale dove magari si pratica il cannibalismo, ma anche lì Dio ha delle persone che lo cercano, e forse nessuno gli ha detto che non bisogna mangiare i nemici, no, ma neanche gli amici, non bisogna mangiare nessuno. Tante volte la cultura ci condiziona, ma il messaggio più grande che Gesù ci ha dato è quello di andare per tutto il mondo in missione, per la famiglia, per gli ultimi, per i poveri, e annunciare che tutti quelli che stanno cercando di realizzare il bene, Dio apprezza i loro sforzi, Dio loro apprezza la loro volontà, ma c'è bisogno di un turbo, c'è bisogno di qualcosa che possa amplificare il bene e il progetto ancestrale che Dio aveva per tutta l'umanità, cioè tutti con Lui, tutti insieme, appassionatamente. C'è un film forse che si chiama così. Dio ha questo desiderio, ma questo passa attraverso una rottura. È quello che ti chiede, che mi chiede Dio. E vuoi romperti, nel senso vuoi essere un vaso rotto? Ho bisogno di che tu lo accetti. Non ti posso rompere contro la tua volontà, ma ho bisogno che tu, nella crisi, nella difficoltà, nella fragilità, possa scoprire che quello che ti rende prezioso non è il tuo look, non è la tua prestanza fisica, non è il tuo potere d'acquisto, ma è la vita di Dio dentro di te. E tante volte è come se Dio deve permettere che si rompa il vaso per poter venire fuori il profumo di Cristo nella nostra vita. E voi non avete idea di che profumo viene fuori nelle culture o nei posti dove il cristiano è perseguitato. Lì c'è subito unità. Quando uccidono un cristiano non gli chiedono di che confessione è, se è anglicano, se è battista, se nazareno, sì, fuori, uniti nella morte, perché non dovremmo esserlo nella vita. Rompersi per non rompere. Concludo con la figura molto bella dell'apostolo Paolo, che aveva compreso questa realtà. Qualcuno alla lettura di Paolo potrebbe considerarlo una specie di masochista, perché lui si compiaceva in tutte le cose dove si rompeva. Non è che si rompeva lui, dove lo lapidavano, lo colpivano, lo perseguitavano, lo cacciavano. Ecco, se si fosse fatto un calcolo, come spesso dico, non avrebbe scelto Gesù. Quando Gesù si rivelò a lui, gli disse: Paolo, non ti farò grandissimo, no, ti farò vedere quanto soffrirai per me. Una bella chiamata, quella a soffrire E mentre lui diceva io mi compiaccio in queste cose in cui gli altri fanno per scaramanzia, dice no, Dio ci tolga da questo, Dio ci levi questo problema, Dio ci levi. Paolo notava una cosa incredibile su cui mi fermo. Cioè lui diceva io penso che Dio abbia messo in mostra noi, apostoli, come gli ultimi, come la spazzatura, si definisce in un'altra parte l'aborto. Cioè, come proprio le cose più vomitevoli, più assurde. Ma tutto questo non per l'esaltazione della miserabilità, ma perché quando sono fragile, sono forte, quando mi rompo nella mia autogiustizia, quando mi arrendo, quando lascio morire progressivamente il mio orgoglio, la mia presunzione, la mia autoreferenzialità, la mia invidia, il mio risentimento, quando lo faccio morire perché sto scoprendo la vita di Cristo e miracolosamente cammino per questa vita e quindi muoiono tutte queste potenzialità negative che in qualche modo rimangono magari così latenti, ma muoiono e io posso esprimere queste opere meravigliose. Quando avviene questo, la morte, diceva, opera in noi e la vita in voi. Concetto strano. Tu rotto, tu che ti rompi, ma mentre ti rompi è come se il profumo meraviglioso che c'hai dentro, cioè Cristo, comincia a spandersi e comincia a toccare il buon odore di Cristo che tante volte non viene neanche odorato da te perché facciamo così puzza di umano, facciamo così puzza di motivazioni non pulite, motivazioni strane. Ieri parlavo con una persona, tante volte l'altruismo stesso può essere un bisogno di avere bisogno che, di altri che hanno bisogno di noi, è un soddisfare un proprio ideale e non un amore libero. Anche gli atti più filantropici possono essere collegati a motivazioni non pure, ma io so che se lasciamo che la vita, che le circostanze, che i test possano rompere qualcosa del nostro guscio, non sotto il vestito niente, ma sotto il vestito la vita di Dio, la vita di Cristo profumerà. E tante persone, dicevo, in quei posti perseguitati, in quei posti dove vengono ammazzati nel nome di Cristo, riescono a fare un odore meraviglioso, un odore, l'incenso che sale a Dio, il profumo dei martiri, il profumo di quelli che sono stati scafazzati secondo la ottica umana, ma che sono veramente grandi. Perché? Perché l'amore è venuto fuori mentre i loro vasi si rompevano e non hanno rotto, non hanno creato conflitto come noi facciamo quando invece rimaniamo tutti di un pezzo. Allora chiunque è diverso, les autres l'enfer, chiunque pensa diversamente da noi lo rompiamo, lo cancelliamo e cancelliamo tutti, solo noi abbiamo la verità. Mamma mia, che tragedia quando non siamo in grado di lasciarci rompere e scoprire la vera vita. Ci alziamo un attimo in piedi e concludiamo prima di prendere la cena del Signore. Signore, riconosciamo che tanti dei nostri conflitti sono collegati a questa difficoltà di romperci, di morire al nostro orgoglio, alla nostra presunzione, al nostro desiderio di controllo, di dominio. E sappiamo oltretutto che morire a queste cose sarebbe impossibile se tu non avessi messo in noi il tuo spirito, e attraverso lo spirito, ci hai ricordato questa mattina, possiamo vivere questo miracolo in cui il risentimento muore, le faide, le vendette muoiono. il te la farò pagare, il me la farò pagare, muoiono attraverso la rivelazione del tuo spirito che ci mostra quelle cose meravigliose che tu ci hai donato, che ci fa passare dalla limitazione dell'umano alla potenza incredibile del soprannaturale della vita di Cristo in noi, che ci rende capaci di superare qualunque cosa, persino morire. Grazie, perché in questa ottica, anche se tanti cristiani saranno sconosciuti, forse avranno vissuto soltanto per essere poi perseguitati, si sono convertiti per essere ammazzati, grazie perché nella tua ottica quello che è considerato eccelso tra gli uomini è in abominio per te. Se qualcuno si sente saggio secondo questo mondo, diventi pazzo. Forse li chiameremmo pazzi, ma sono persone che hanno accettato una vita più grande, e per questa vita più grande non hanno temuto di perdere la loro vita, e non si sono limitati a credere a Cristo per i benefici di questa vita, ma hanno ancora scoperto che nel loro rompersi attraverso lo Spirito Santo, nel loro mortificarsi, hanno vissuto questo miracolo in cui la loro morte ha prodotto vitalità, ha prodotto guarigione negli altri, ha prodotto buone notizie, ha prodotto speranza, ha prodotto amore, ha prodotto azioni di carità, ha prodotto tante cose incredibili. Forse soltanto dopo ce ne accorgiamo di questi uomini, ma è bene che sia così. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.